Domenica 15 novembre, 33ª domenica per anno.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
Ragazzi, siamo arrivati alla fine della prima parte della missione popolare parrocchiale che ha coinvolto la zona Sant'Andrea Epitaffio. Infatti, in queste settimane con gli adulti ci siamo conosciuti, ci siamo confrontati. Domenica scorsa abbiamo vissuto una giornata all'insegna della gioia e della serenità, la giornata di convivialità. E oggi, dulcis in fundo, vivremo una giornata di spiritualità, cioè gli adulti oggi vivranno una giornata di ritiro, guidati da Don Marcello De Maio. Infatti, sapete oggi a cosa serve questo ritiro? Serve per far sì che queste persone possano ragionare ancora di più nel loro cuore direttamente con Gesù.
Per prepararci a questo incontro con Gesù vogliamo pentirci dei nostri peccati, dire al Signore il nostro proposito di amarlo veramente e di amarlo nei nostri fratelli. Signore Gesù, giudice dal cuore misericordioso che non abbandoni la nostra vita nelle tenebre, abbi pietà di noi. Cristo Gesù, che hai fatto della tua vita un dono sacrificale per liberarci dal peccato, abbi pietà di noi. Signore Gesù, che continui a bussare alla porta del nostro cuore per introdurci nella piena comunione con te, abbi pietà di noi. Preghiamo. Il tuo aiuto, Signore, ci renda sempre lieti nel tuo servizio, perché solo nella dedizione a te, fonte di ogni bene, possiamo avere felicità piena e duratura. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Ragazzi, avete mai provato a guardare il sole senza occhiali, da sole, per tanto tempo? Un po' difficile, vi bruciano gli occhi, eh? La stessa cosa succede se, che ne so, guardate una lampadina per tanto tempo. Gli occhi inizierebbero a bruciare e a lacrimare. La stessa, perché è una luce accecante, fortissima. La stessa cosa più o meno ci dice il profeta Daniele nella prima lettura. Dice che le persone giuste risplenderanno fortissime come le stelle che sono in cielo e come le stelle queste persone giuste vivranno per sempre. La seconda lettura ci ricorda che la fortissima amicizia che c'è tra Dio e l'uomo è stata possibile solo grazie al sacrificio di Gesù sulla croce, che è morto ed è risorto per salvare ognuno di noi dal peccato. Nessuno di noi ha avuto la fortuna di conoscere di persona Gesù, perché è vissuto più di 2000 anni fa Gesù. Però nel Vangelo lui ci dice: ragazzi, non vi preoccupate, io ritornerò, ma ritornerò alla fine dei tempi. E noi nel frattempo cosa possiamo fare? Semplice, durante le nostre giornate possiamo cercare di riconoscere i segni che Gesù ci lascia. E sapete già come possiamo iniziare a farlo? Che ne so, il sabato possiamo venire al catechismo e frequentare i laboratori, e la domenica possiamo venire a messa e, per chi già l'ha fatta, fare ogni domenica la comunione.
Così ogni mia parola non ritornerà a me, senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Ogni mia parola.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quando però a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo, né il Figlio, eccetto il Padre. Parola del Signore.
Così ogni mia parola non ritornerà a me, senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Ogni mia parola.
Voglio prima dire un piccolo commento sulla seconda lettura, che in genere è la più complicata e forse la più difficile da commentare, e dicendo qualche parola sulla seconda lettura parlerò anzitutto agli adulti, però sperando che anche i bambini, i ragazzi possano capire qualcosa. All'inizio della seconda lettura sta scritto ogni sacerdote e dice alcune cose su ogni sacerdote. Ora non parla di noi preti, parla unicamente di sacerdoti che c'erano prima di Gesù, ai tempi degli ebrei, nell'Antico Testamento. E dice che la differenza tra i sacerdoti nell'Antico Testamento prima di Gesù e Gesù stesso è che soltanto Gesù, come abbiamo ascoltato anche nei commenti prima, con la sua morte in croce ha cancellato i nostri peccati, mentre invece prima di lui non ci riuscivano. Ma la differenza fondamentale è che siccome prima di Gesù non ci riuscivano, celebravano continuamente dei sacrifici, soprattutto offrivano degli animali a Dio. Ora potremmo pensare che oggi avviene la stessa cosa. Gesù è morto 2000 anni fa, ma continuamente vengono celebrate tante sante messe. Qualcuno potrebbe dire a che serve? Ecco, Gesù è morto una sola volta in croce, una sola volta è risorto. Non è che Gesù muore ancora, è risorto, vive, gioioso. Allora noi partecipiamo spesso alla Santa Messa ogni domenica, o addirittura qualcuno ogni giorno, per stare continuamente in contatto con Gesù. Perché? Perché la sua gioia e il suo amore non va bene una volta per sempre, ma ci viene donato continuamente. In modo che noi ogni giorno cerchiamo di crescere nell'amore per Gesù. E c'è un'altra frase nella seconda lettura piuttosto strana, non dico che è sbagliato perché nella parola di Dio non ci sono errori, ma è talmente strana che potremmo capirla male. Abbiamo ascoltato questa frase: con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. Beh, a me non pare di essere proprio perfetto. E vi dico la verità, girando per Eboli, per Salerno, per tante città e paesi, non vedo sempre persone perfette, anzi. Allora qua che cosa vuole significare? Non che siamo già perfetti, non che siamo già santi, ma che Gesù ci ha donato i mezzi per diventare perfetti. ci ha dato gli strumenti, ci ha dato tutte le possibilità, soprattutto i sacramenti e la parola di Dio, per essere sempre migliori. Però poi dipende da noi. La stessa cosa, uno è padre, è papà, è sacerdote, è mamma, lo è, ma deve diventarlo sempre di più, deve sempre di più crescere nell'amore, nell'affetto, nell'attenzione verso gli altri. Volendo commentare il Vangelo in maniera, spero, adatta per tutti, in particolare per i bambini, voglio farvi vari esempi. Il primo esempio è questo. Certamente voi amate molto i vari sport. Non so se avete mai pensato alla differenza tra il ping pong e il calcio. Ci sono tante differenze, sicuramente, ma la differenza che più mi colpisce è questa. Pensate a una partita di calcio, pensate che la vostra squadra preferita sta vincendo 5-0 e mancano 2 minuti alla fine. Si può dire che ormai ha vinto, non c'è alcun dubbio, è impossibile fare 5 gol in pochi minuti. Quindi certe volte le partite di calcio ormai si vede come vanno a finire, è sicuro che uno vince e uno perde anche se non è ancora finita la partita. Non è possibile cambiare completamente l'esito, il corso, il risultato di quella partita. Al ping pong no, o anche il tennis, o anche altri sport. Fin quando si sta giocando si può cambiare completamente il risultato della partita. Se per esempio si fa una specie di scommessa dicendo dobbiamo vincere 2 partite su 3, anche se sto perdendo la seconda partita per 20-0, io posso recuperare, vincere la seconda e poi vincere la terza. Questo va benissimo per il Vangelo che abbiamo ascoltato, cioè parla di quella che sarà la nostra sorte alla fine dei tempi. C'è una frase molto forte, il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Significa che tutto quello che vediamo verrà non distrutto ma trasformato. Che cosa rimarrà? Rimarrà Gesù, rimarremo noi, rimarranno i nostri cari, ma nella misura in cui mettiamo in pratica la parola di Gesù. E se qualche volta sbagliamo, se qualche volta commettiamo dei peccati, se qualche volta facciamo degli errori, non dobbiamo mai spaventarci e mai scoraggiarci, per l'esempio che ho fatto prima. Fin quando si sta giocando è sempre possibile cambiare completamente. Penso che vi ricordate il Vangelo domenica scorsa. Gesù fa un bellissimo esame ad una donna povera. Quella donna non se ne accorge neanche, ma è guardata da Gesù e supera benissimo l'esame. La donna povera che dette pochi spiccioli, ma dette tutto. Perché? Perché noi potremmo chiederci, alla fine della nostra vita, quando saremo giudicati dal Signore, su che cosa saremo giudicati? Ecco, io ogni tanto mi diverto a fare il professore, mi diverto a fare degli esami, e i miei alunni, i miei studenti non sanno mai che domande io farò loro. E invece sì, Gesù ci ha detto quali domande ci farà alla fine. Molti anni fa, circa 30 anni fa, un grandissimo napoletano, Edoardo De Filippo, ha scritto una bellissima commedia e ho avuto la fortuna di vederla recitata da lui proprio a Napoli. È una commedia che non fa molto ridere, ma è molto interessante. È un titolo che è diventato famoso. Gli esami non finiscono mai. Noi continuamente siamo esaminati, continuamente facciamo esami agli altri. Voi fate spesso esami ai vostri genitori per vedere se si comportano bene, se vi rendono felici e tante altre forme di esame che adesso non so elencarvi. Però è vera quella frase di Edoardo De Filippo, gli esami non finiscono mai, tutto sta a sapere che l'ultimo esame, quello decisivo e definitivo, è quello che ci farà Gesù alla fine dei tempi. Ma su che cosa saremo esaminati? Facciamo un esempio molto concreto. Io mi sono impegnato per molti anni per imparare a cantare e non sono riuscito a cantare. E se dovessi farvi un piccolo canto vi mettereste tutti quanti a ridere. Poi mi sono consolato perché ho imparato che alla fine dei tempi non saremo giudicati su come cantiamo o su come balliamo. Certo, è bello cantare, è bello ballare, è bello giocare a ping pong, è bello tutto. Però io mi sono chiesto alla fine su che cosa saremo giudicati. Ecco, io credo che alla fine saremo giudicati esattamente su quello che si fa in paradiso. Non so se vi siete mai chiesti, ma che si fa in paradiso? Spesso mi chiedono che si fa in paradiso, dove sta il paradiso, eccetera. Ecco, vi dico questa cosa fondamentale. Che cosa si fa in paradiso? Si prega e si ama. In paradiso per sempre faremo più o meno quello che stiamo facendo durante la Santa Messa. Pregare e amare. Quindi su questa terra io devo imparare, voglio imparare a pregare e ad amare. E alla fine della mia vita sarò giudicato soprattutto sull'amore. O meglio, io deciderò il risultato del mio esame su come amerò. O uno potrebbe dire, ma che vuol dire amare? Io mica vedo Gesù tutti i giorni, come faccio ad amare Gesù? Ecco, ogni cosa che faccio ad ogni persona la faccio personalmente a Gesù. Ogni volta che il vostro papà vi vuole bene, che la vostra mamma vi tratta bene, alla fine della loro vita Gesù dirà loro: tu mi hai amato in tuo figlio, mi hai amato in quella persona, mi hai trattato bene in quella persona. E poi un aspetto bellissimo del paradiso, io quando l'ho capito sono rimasto davvero pieno di tanta gioia e lì ho capito come Gesù mi vuole bene. Perché è importante il paradiso? Perché è importante la vita dopo la morte? Ecco, non so se vi siete mai chiesti in che cosa consiste l'amicizia, in che cosa consiste il volersi bene, come faccio a sapere se una persona mi vuole bene o se voglio bene a quella persona. Ci sono tanti strumenti, tanti mezzi, ve ne indico uno solo. Se voglio vedere, se voglio bene a quella persona, devo vedere se ho piacere a stare vicino a quella persona. Se un amico dice che mi vuole bene, ma ogni volta che gli sto vicino lui mi evita, posso avere anche qualche dubbio su questo. Ecco, un segno chiaro di amicizia e di amore è avere piacere di stare vicino alla persona a cui vogliamo bene. Ecco, se ci riflettete, tutto quello che ha fatto Gesù, è nato a Betlemme, è venuto sulla terra, ci ha raccontato le parabole, ha fatto i miracoli, è morto in croce, è risorto, ha fondato la Chiesa, ha dato i sacramenti, ha inventato la Santa Messa, ha inventato la parrocchia, ha inventato il catechismo, soltanto per questo. Perché ci vuole bene e ci dimostra il fatto che ci vuole bene facendo di tutto per stare sempre insieme con Lui in paradiso. Credo che è un segno grandissimo di amore. E quante volte le persone mi chiedono, ma il paradiso di che cosa è fatto? Che cosa ci sta in paradiso? Io rispondo con questo esempio. Vado in una casa che non conosco, che cosa mi colpisce di quella casa? Ricordo quando ero parroco e venivano con me i bambini per benedire le famiglie, per benedire le case, vedevo subito che i bambini guardavano i mobili, guardavano il televisore, guardavano i tappeti, erano curiosi di vedere cosa c'era a casa delle persone. Ecco, quando io vado in una casa, vi sembrerà strano, non mi interessa guardare le finestre, non mi interessa guardare le porte, non mi interessa guardare i mobili, non mi interessa guardare l'eleganza, guardo una sola cosa, le persone e se le persone si vogliono bene. Questo è il paradiso. Non tanto quello che vedremo in paradiso, quello che sta in paradiso, dove sta il paradiso. Il paradiso è abitato da persone che si vogliono bene, da persone che stanno con Gesù e, come dicevo prima, pregano e amano. Ecco, prima di concludere voglio farvi due piccolissime battute, molto semplici ma molto forti e spero che rimarranno nei nostri cuori. Questa frase l'ho letta forse 40 anni fa e siccome mi ha molto colpito non l'ho più dimenticata. Una frase strana, ma a me è piaciuta molto. Nella vita, nelle scelte di ogni giorno, c'è chi mira al cespuglio, a salire fino a un cespuglio di un'altezza di pochi centimetri, c'è chi mira al sole. Chi mira al sole è sicuro che non ci arriverà, ma arriverà sicuramente più in alto di chi mirava al cespuglio. L'esempio si può fare sulla scuola. C'è chi si accontenta di andare giusto giusto per essere promosso, oppure chi vuole andare benissimo a scuola. Ecco, chi vuole andare benissimo forse non vincerà il premio Nobel, forse non prenderà 4 lauree, ma andrà sicuramente meglio di chi si accontenta di andare giusto giusto per non essere bocciato. Ecco, io credo che la stessa cosa riguardo alla santità e al paradiso. Impegnarci al massimo per amare gli altri e per rendere felici Gesù e gli altri. L'altra battuta la voglio fare con riferimento al primo commento che ho ascoltato stamattina sulla prima lettura, sul fatto delle stelle, le stelle che il sole che fanno molta luce e così via. Ebbene, circa un secolo fa, una bambina disse al suo papà, guardando il cielo, «Vedi papà, ci sono delle stelle in cielo che formano la T del mio nome Teresa, vuol dire che il mio nome è scritto in cielo». Ecco l'augurio che voglio fare a me, a ciascuno di voi, soprattutto a voi bambini, di essere certi di questo, che il Signore vi vuole bene, il vostro nome è scritto in cielo, però davvero vogliamo riconoscere e amare Gesù in ogni persona che incontriamo. Così già da questa terra potremo vivere la bellezza e la gioia del cielo e del paradiso. Siamo quasi giunti alla fine del tempo ordinario. Domenica prossima sarà la solennità di Cristo Re e fra due settimane inizierà l'Avvento. Ci prepareremo all'arrivo del Signore. E in quest'ultime domeniche, in particolar modo in questa domenica che è nelle letture che abbiamo appena ascoltato, il leitmotiv, cioè nel senso il discorso che è sotteso su tutte le letture era questo: la fine, la preparazione e la fine, diciamo, del mondo e quindi la venuta di Cristo. L'essere attenti e stare in allerta quando questo accadrà. C'è da dire questo però, noi abbiamo una visione molto distorta della fine del mondo. Una visione che purtroppo ci è data da una mentalità anche a livello, diciamo, di film, che ci presentano questa fine del mondo come se fosse la catastrofe di tutto, la conclusione di questo mondo. Ma non è così. Noi sbagliamo anche nel parlare, nella terminologia che utilizziamo. Non sarà la fine e non deve essere la fine del mondo. E più che altro sarà la pienezza del mondo, la realizzazione piena del mondo. Ma più che la fine del mondo sarà, dovrebbe essere, la fine di un mondo. E mi spiego. Diciamo sempre che il regno dei cieli è già presente in mezzo a noi, però non ancora in pienezza. Il termine che si utilizza è questo, è già e non ancora. Cosa significa? Che c'è già stato donato, viviamo già nella fine di un mondo, però questa fine di un mondo ancora non si è espressa del tutto. Come mai non si è espressa del tutto? Perché dobbiamo stare con la testa a guardare in alto affinché il Signore venga? Quando queste nubi si apriranno? Quando gli angeli scenderanno? Vi dico che questo è soltanto un genere letterario, che significa è un modo di esprimere e di raccontare in maniera così grandiosa quella che sarà la fine. Ma la fine di un mondo è posta nelle nostre mani. Il Signore è venuto a portare e a raccontarci del Padre e a dire chi vede me vede il Padre. Chi vede il Padre e incontra il Padre va incontro all'amore. Allora la fine di un mondo si verificherà quando ognuno di noi comprenderà questo elemento importante. Se io sono il figlio di Dio, anch'io come mio padre devo amare. E allora è la fine di una mentalità che è lontana da Dio. È la fine di una mentalità che agisce secondo l'amor proprio e non secondo l'amore di carità. Questa è la fine di un mondo. E questa è una rivoluzione tale da sconvolgere il mondo. Allora perché il Signore tarda a venire? Il Signore tarda a venire perché forse attende sempre che tutti i figli, i suoi figli, rientrino e comprendino quest'amore e quindi inizino ad attuare tutti la fine di un mondo. È nelle nostre mani la realizzazione di questo mondo, perché è dato a noi
Il Signore ci ha fatto un dono tale da dire: do a te la responsabilità di gestire questo mondo. Non possiamo rifugiarci in un Dio che deve venire a sconvolgere per forza la nostra vita e che lo deve fare in maniera così apocalittica, dove l'uomo non può fare nulla. Non è Dio questo. Abbiamo creato un Dio che fa paura, abbiamo creato un Dio che ci spaventa, ha creato un Dio, l'idea, scusate, di un Dio che ci fa scappare via. Ma chi figlio? Cioè, di fronte a un padre che violento dice: sì, papà, percuotimi, chi è questo figlio? Chi figlio resta a casa di fronte a un genitore che invece agisce solo con cattiveria? Non deciderà prima o poi di andare via e di prendere la sua strada? Noi, con l'idea di una fine di un mondo fatta di catastrofe, diamo un'immagine distorta di Dio. È la fine di una mentalità. È l'inizio dell'amore. Soltanto questo deve nascere da noi. Ecco il nesso. Ecco la nostra partecipazione. Ecco la nostra responsabilità. Il Signore non viene a distruggere le creature che Lui ama e che ha creato. E quindi dice un'altra cosa molto bella il Vangelo. Dice: nessuno lo sa, né il Figlio né gli angeli, eccetto il Padre. Se nessuno lo sa, né il Figlio né il Padre, eccetto il Padre, e nemmeno gli angeli lo sanno, allora perché diamo retta a tante false profezie? Allora perché basta uno sciocco che si alza la mattina e inizia a dire che in questo tot anno ci sarà la fine del mondo? Allora perché diamo retta a tante dicerie? Perché corriamo? Perché ancora non abbiamo capito che siamo noi a realizzare questo mondo. Perché siamo ancora pagani. Ed è molto triste. Dopo 2000 anni di storia del cristianesimo, basta la prima persona che si alza la mattina e dice che, grazie ad una lettura diversa e uno studio approfondito, ci sarà una fine da qualche parte, tutti si corre. Perché abbiamo paura. Perché abbiamo paura dei nostri interessi, abbiamo paura della nostra salute, abbiamo paura del piccolo che abbiamo creato. Mentre no, dobbiamo uscire da questa paura. Dobbiamo liberarci da questi spettri che non ci fanno vivere. Il Signore è venuto a portarci la libertà. È venuto a dirci che possiamo vivere con serenità in questa vita. Solo se però in questa vita ci allontaniamo da tutti quei pesi che ci fanno appunto vedere la fede come un'opera magica. Ci fanno accostare a Dio come un Dio che deve risolvere i nostri problemi, come se fosse una macchina, una coca da distribuzione di, non so, di caramelle. Io ti do 10 preghiere e tu mi fai il miracolo. Non è così Dio. Io prego perché ho bisogno di riconoscermi come figlio e ho bisogno di sentirmi amato. E grazie a quest'amore posso affrontare questa vita. E quello è il miracolo. E quello è il miracolo di Dio. Dare la forza a me di vivere e di realizzare questo mondo.
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore, di trovare te, di stare insieme a te.
Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra preghiera al Padre Celeste che manderà il suo Figlio alla fine dei tempi per inaugurare una nuova creazione. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
Ti vogliamo pregare, o Signore, per tutti noi bambini, affinché possiamo imparare a vegliare seguendo i tuoi insegnamenti. Preghiamo.
Oh Signore, ti preghiamo per tutti i nostri catechisti e animatori che ci insegnano tante cose e ci fanno divertire perché non perdono la pazienza e ci aiutano sempre di più a scoprirti, preghiamo. Oh Signore, ti prego per tutti i bambini del mondo privi di cibo, aiutali affinché non conoscano più la fame, abbiano una casa in cui crescere e l'amore di una famiglia per vivere felici, preghiamo.
Ti preghiamo, Signore, per tutti coloro che oggi vivranno un'intensa giornata di ritiro, organizzata per tutte le persone che hanno partecipato alla missione popolare, affinché possano avvicinarsi sempre di più a Te e incominciare così a svolgere le attività della nostra parrocchia.
Preghiamo affinché Gesù illumini sempre il nostro cammino e riempie i nostri cuori di fede e di amore. Prego per tutti quelli che subiscono cattiverie e calunnie.
Per tutti i ragazzi meno fortunati di noi, poiché possano imparare a conoscerti ed affezionarsi sempre di più a te, preghiamo.
La Santa Chiesa, perché annunzi con gioia la speranza nel futuro per aiutare gli uomini a volgere lo sguardo verso le cose che non passano, preghiamo.
Per la nostra Chiesa comunità parrocchiale, perché si attende ai bisogni dei più deboli per manifestare così la vera gloria di Cristo, che è l'amore, preghiamo.
Per le persone che adesso sfamano della missione popolare parrocchiale.
Per gli ammalati, preghiamo.
Ascolto, Padre, la voce di questa famiglia radunata per celebrare il mistero pasquale nel giorno della risurrezione del Signore. Fa che, attingendo alle fonti d'acqua viva, annunzi con rinnovato entusiasmo la perenne novità del Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
Unico riferimento del mio andare.
Padre, che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera, il memoriale che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare, ci edifichi sempre nel vincolo del tuo amore, per Cristo nostro Signore.
Unico sostegno tu, al centro del mio cuore ci sei solo tu.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
Tutto ruota attorno a te in funzione di te. E poi non è...